Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Fratello, il vento del buio ha strappato la mia casa e i miei giorni. Mi ha condotto in questa terra con questo corpo insanguinato. Questo spettro espulso con la sua tristezza grida: dove è la terra di Dio? Dove posso sostare? Dove è la terra che mi ospita e allevia i miei dolori? Qui nella tenda della diffamazione, della crudeltà e della falsità trovo il mio rifugio come sepolcro dimenticato. Bevo il mio sbigottimento, le mie lacrime dalle mani del ciclone. Le mie lacrime corrono mute nel silenzio delle tenebre.
Ciao a tutti, la puntata odierna di Radio Amnesty è dedicata all'Egitto e alla grave situazione di violazione dei diritti umani ancora presente, dopo i tanti tentativi di rivendicazione da parte della popolazione e di lotta contro ogni forma di integralismo e di discriminazione, dai fatti di Piazza Tahrir ad oggi.
Sono le 11.30 e la studentessa è in ritardo. Manca mezz'ora alla chiamata dei muezzin per l'inizio della preghiera. Mezz'ora al raduno delle moschee che vuole trasformarsi in conteo immenso. I telefonini non funzionano. Gli SMS sono bloccati. Internet è spenta. Silenziato Twitter che ha servito a coordinare le prime manifestazioni. Mai dovrebbe lavorare come traduttrice, essere l'interprete del caos di questi giorni al Cairo. Ha scelto invece di diventare parte della rivoluzione, di combattere assieme ai suoi amici, di evitare che agire con uno straniero insospettisca ancora di più gli sgherri in borghese. Essere giovane è già un connotato abbastanza compromettente. Tutto questo lo scopro solo alla fine, quando Hosni Mubarak è caduto. Le barricate vengono smontate e i volontari faticano a ripavimentare il selciato di Piazza Tahrir, usato come arsenale per le munizioni e pietre. In migliaia muovono verso il fiume. Qualche battello per turisti baccheggia il vento che porta le esalazioni aspre dei gas lacrimogeni. I ponti sono bloccati. Bisogna camminare sotto i viadotti svuotati dal traffico caotico e riempiti dalle pietre degli scontri. Dalla parte occidentale verso quella orientale della città, dalla periferia verso il centro, dai quartieri popolari verso i simboli del potere, la fortezza dell'NDP, Nazionale Democratico, che in poche ore finirà carbonizzata e in pochi giorni il partito al potere da decenni resterà vuoto come le carcasse di quell'edificio sulle corniche. Il palazzo delle televisioni, la mole scura del Mugamma, con 1300 uffici dove cementificata la burocrazia del regime, ogni egiziano almeno una volta ha dovuto manovrare tra i corridoi e il labirinto per chiedere un documento. Questo pomeriggio la gente in marcia per reclamare un certificato di decesso. La fine di Hosni Mubarak e dell'era cominciata nel 1981, quando è sceso alla presidenza da ufficiale dell'aeronautica con una sola missione: preservare la stabilità. Con questa ideologia dell'immutabile è durato più di Anwar Sadat, al quale è succeduto, e di Gamal Abdel Nasser. Prima che la soggezione diventasse rabbia, i suoi sudditi provavano a scherzarci sopra con barzellette. Un consigliere si avvicina a Hosni sul letto di morte. «Presidente, non ha intenzione di diffondere un discorso d'addio al popolo?» Il leader apre gli occhi e domanda: «E perché? Dove sta andando?» I manifestanti adesso ripetono un vecchio proverbio. Una volta chiesero al faraone: «Come hai potuto diventare così potente?» Lui rispose: «Nessuno mi ha fermato». Sono tutti qui per fermare il faraone Mubarak, per impedire che la dinastia prosegua, che il suo trono venga preso dal figlio Gamal, finanziere appassionato di calcetto, considerato troppo vicino agli imprenditori che hanno accumulato milioni grazie al regime, ai nuovi ricchi che rappresentano il bersaglio delle proteste quanto la famiglia al potere. I due leoni di pietra sorvegliano l'accesso al ponte di Har el Nil dal 1872. La fila di uniformi blu sta quasi nascosto dietro un blindato. È l'ultimo schieramento prima di raggiungere Tahrir, la piazza della liberazione. I ragazzi lasciano rotolare davanti a loro un gabbiotto bianco di metallo. È il rullo compressore che mette in fuga gli altri ragazzi, quelli in divisa, e spiana la strada verso quella che diventerà il quartier generale all'aperto dei manifestanti, l'accampamento inamovibile. A smontarlo non ci riusciranno le squadracce del regime armato di bastoni e coltelli, gli assalti a dorso di cammello, i cecchini appostati sui tetti.
Alessio ci ha appena detto quello che è successo in piazza Tahrir tra gennaio e febbraio del 2011. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. La storia moderna dell'Egitto inizia dalla sua indipendenza, avvenuta il 14 settembre 1936. Tuttavia l'occupazione militare britannica si protrasse assieme al pieno controllo del canale di Suez. Questo stato di cose proseguì fino al 1952, quando il 23 luglio un colpo di Stato dei liberi ufficiali del generale Mohammed Daguib e del colonnello Nasser proclamò la Repubblica, deponendo la dinastia fondata da Hemet Ali e imponendo pochi anni dopo il definitivo ritiro delle truppe britanniche dalla zona del canale e dalle basi militari che ancora gestiva. A seguito di attacchi terroristici nelle zone di confine, il 20 ottobre 1956 Israele invade il Sinai e punta sul canale di Suez. Il 29 ottobre truppe britanniche e francesi occupano la zona del canale. Il 31 ottobre bombardano il Cairo e il 5 novembre occupano Porto Said. L'Unione Sovietica intima a Israele, Francia e Regno Unito di interrompere le ostilità verso l'Egitto, minacciando un intervento diretto nella zona. L'intero Egitto viene così affidato alla nuova classe dirigente, espressa dai liberi ufficiali.
Successivamente alla guerra dei sei giorni, nel 1970 muore Nasser. Gli succede il vicepresidente al-Sadat, che nel 1973 sferra una nuova offensiva verso Israele. Alcuni anni dopo, il nuovo presidente viene assassinato in un attentato fondamentalista e al suo posto assume la presidenza Hosni Mubarak. Il potere assoluto con il quale Mubarak guida per 30 anni l'Egitto si conclude nel febbraio del 2011 con le sue dimissioni. Il comando del paese passerà nelle mani di una giunta militare presieduta dal maresciallo Mushir, il quale assicura l'avvio di un processo di modifica costituzionale, lo svolgimento a fine novembre di elezioni legislative e per il 2012 elezioni presidenziali. Nel giugno del 2012 si tengono elezioni presidenziali che portano alla vittoria il candidato dei fratelli musulmani Mohamed Morsi. Lo stesso Morsi sarà poi contestato dal movimento di protesta per le sue misure di accentramento del potere e l'approvazione di una costituzione a carattere islamico. Il 3 luglio del 2013 Morsi verrà deposto da un colpo di stato militare. Ciò comporterà la caduta della nuova costituzione e l'instaurazione di un nuovo governo provvisorio in attesa di nuove elezioni.
بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
Thank you. sia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia.
Intervistiamo oggi Sara Consolato, coordinatrice per l'Egitto di Amnesty Italia. In occasione del terzo anniversario della rivoluzione del 25 gennaio, che depose nel 2011 il regime di Hosni Mubarak, Amnesty International ha pubblicato un duro rapporto titolato La Roadmap verso la repressione. Nessuna fine in vista per le violazioni dei diritti umani. Qual è lo scenario che emerge da quest'ultimo rapporto sulla situazione dei diritti e delle libertà in Egitto?
Beh, direi senza dubbio che il quadro che emerge da questo rapporto è veramente molto sconfortante, perché appunto, da, come ricordavi tu, da quando c'è stata la deposizione del presidente Morsi nel luglio del 2013 si è assistito a un ulteriore e progressivo deterioramento della situazione dei diritti umani. Di fatto in atto una repressione su larga scala che, dopo aver preso di mira in un primo momento la leadership e simpatizzanti o presunti tali dei fratelli musulmani, si è poi indirizzata verso chiunque esprima dissenso o contesti la legittimità dell'operato delle forze armate. Molti attivisti, promotori della rivoluzione che nel 2011 aveva appunto portato alla deposizione di Mubarak, sono dietro le sbarre. C'è un giro di vita intorno alla libertà di espressione e di associazione, e soprattutto poi la violenza ha raggiunto dei livelli inauditi. A questo proposito appunto do alcuni dati. In questi ultimi 7 mesi, quindi dal luglio del 2013, circa 1400 persone sono rimaste uccise negli scontri, la maggior parte delle quali a causa di un uso eccessivo delle forze, della forza da parte appunto delle forze di sicurezza, le forze di sicurezza che appunto stanno ricorrendo a metodi e pratiche che ricordano quelle dell'epoca di Mubarak, quindi repressione violenta delle proteste, arresti arbitrari, maltrattamenti di persone in custodia. Soprattutto tutto questo avviene in un clima di assoluta impunità, per cui dicevo appunto di queste morti nessuno è stato diciamo perseguito né tantomeno condannato. Addirittura appunto nel caso grave che è successo ad agosto a Rabat, dove 400 persone sono state uccise in un sit-in organizzato dai sostenitori dei fratelli musulmani, appunto anche in questo caso nessuno delle forze di sicurezza che hanno sparato di fatto sui manifestanti è stato perseguito. E soprattutto su questo aspetto dell'impunità che noi di Amnesty appunto stiamo molto combattendo.
E proprio per questo, per quello che stavi dicendo, dal 3 luglio 2011 più di 1300 persone sono morte durante le proteste contro il regime autoritario, molte per l'uso eccessivo e ingiustificato della forza letale da parte delle forze di sicurezza, e invece di svolgere indagini sulle uccisioni di manifestanti e punire i responsabili, il governo Mansur, come primo atto legislativo dopo l'insediamento, ha varato il 24 novembre 2013 una nuova legge sulle manifestazioni. E quanto influisce secondo te questa nuova legge sull'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione?
Beh, influisce tantissimo e ovviamente in maniera negativa, tanto che è stata appunto definita non a caso la legge ammazza proteste. In base a questa nuova norma appunto che è stata introdotta a novembre, è di fatto impossibile in Egitto organizzare delle manifestazioni senza avere un'autorizzazione dal Ministero degli Interni. Le autorità possono appunto decidere poi di non concedere questa autorizzazione per ragioni definite vagamente come sicurezza, ordine pubblico, danno agli interessi dei cittadini, ostacolo alla circolazione stradale, e quindi di fatto possono rifiutare questa autorizzazione sulla base di ragioni effimere. E poi sono inoltre vietati sit-in della durata superiore a un giorno, sono proibite le manifestazioni nella vicinanza dei luoghi di preghiera, è impossibile manifestare stare in luoghi adiacenti o vicini a palazzi governativi, a ministeri o a sedi appunto del governo, ma soprattutto l'aspetto che diciamo noi riteniamo più inquietante di questa legge è quello appunto che riguarda la repressione, perché di fatto questa norma conferisce una base legale alle forze dell'ordine nell'utilizzo eccessivo e letale della forza, per cui di fatto chiunque appunto è ritenuto aver commesso un atto punibile per legge può essere affrontato dalle forze dell'ordine con l'utilizzo di armi da fuoco, e questa legge appunto draconiana sta già avendo degli effetti, perché a parte appunto la violenza nella repressione delle proteste, alcuni fra gli attivisti più famosi e celebri in Egitto come Ala Abdel Al-Fattah o Ahmed Maher e Mohammed Adel del Movimento 6 Aprile sono stati proprio processati e condannati a 3 anni, perché la legge appunto stabilisce come pena come minimo appunto una multa e come massimo appunto la prigione per 5 anni, e appunto questi 3 attivisti sono stati condannati a 3 anni con l'accusa proprio di aver partecipato a una manifestazione autorizzata, quindi questo appunto per raccontarti il paradosso a cui sta arrivando la situazione in Egitto. Tra l'altro appunto 3 di questi attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame proprio per protestare contro questa condanna e contro appunto le condizioni carcerarie, perché tra l'altro sono detenuti in completo isolamento.
Il 29 gennaio 2014 al Cairo sono stati rinviati a processo 3 giornalisti di Al Jazeera English, prigionieri di coscienza accusati di appartenere ad un gruppo terroristico e detenuti solo per il pacifico esercizio del loro diritto alla libertà di espressione. Qual è la situazione della libertà di informazione e di espressione nel paese?
Beh, diciamo che l'Egitto storicamente non è stato mai un paese in cui svolgere la professione di giornalista è facile, quindi questo come premessa, e sicuramente in questi ultimi 7 mesi c'è stato un allarmante aumento degli attacchi alla libertà di stampa. Varie sedi di TV e di giornali considerate vicine al movimento della Fratellanza Musulmana sono state oggetto di perquisizioni, incursioni o addirittura sono state chiuse. Tu citavi appunto il caso della sede del Cairo di Al Jazeera English, una televisione appunto dell'emiro del Qatar, tradizionalmente vicina comunque alle posizioni della Fratellanza Musulmana, che è stata chiusa proprio con l'accusa di aver diffuso informazioni che offendono le forze armate egiziane e che addirittura mettono a rischio la sicurezza della nazione e l'ordine pubblico. Tra i giornalisti appunto di cui parlavi, Peter Gris, Mohammed Fahmy e Baher Mohammed sono attualmente in carcere, sono state a fine gennaio rinviati a giudizio con un'accusa assurda, cioè di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Quindi di fatto diciamo che il punto è questo: esiste una narrativa dominante, che è quella autorizzata dalle forze armate, e qualsiasi persona cerca di esprimere il proprio dissenso rispetto a questa visione viene appunto diciamo perseguita. E tra l'altro appunto i giornalisti che hanno cercato di documentare le violazioni dei diritti umani delle forze armate, delle forze di polizia, sono stati appunto arrestati, maltrattati mentre appunto erano trattenuti in custodia, quindi diciamo che è una situazione molto difficile per chi appunto cerca di fare il mestiere di giornalista.
Un'ultima domanda: in questi ultimi anni le donne hanno manifestato per i loro diritti vicino a Piazza Tahrir, hanno subito aggressioni e violenze sessuali di fronte alle quali le autorità hanno fatto ben poco per fermarle o per consegnare i responsabili alla giustizia. Le speranze che la primavera araba portasse un miglioramento per i diritti delle donne sembra siano state del tutto disattese. Qual è dunque l'attuale condizione delle donne in Egitto?
Beh, anche appunto su questo punto purtroppo non ho informazioni positive da darvi. Diciamo che sicuramente le donne sono state vittime dell'ondata repressiva di cui ho parlato fino adesso, quindi sono state, diciamo, nelle università o nelle strade picchiate, arrestate. Addirittura c'è stato un caso che ha fatto molto scalpore di 21 donne, di cui 7 minorenni, che sono state appunto condannate a 11 anni di detenzione da un tribunale di Alessandria solo perché durante una manifestazione avevano esposto un cartello con scritto colpo di Stato. E a questo poi si aggiunge il problema endemico purtroppo delle violenze sessuali, che sono all'ordine del giorno e che hanno avuto, diciamo, un picco durante i periodi, diciamo, di protesta. Nei 4 giorni di manifestazioni contro la destituzione di Morsi nel luglio del 2013, più di 90 donne sono state violentate in piazza Tahrir, e come ricordavi tu, tutto questo avviene in un clima di impunità, perché le poche donne che sono poi riuscite a identificare, comunque a denunciare i loro aggressori, non hanno ottenuto ancora giustizia. Un avvocato appunto delle vittime ha parlato con Amnesty e ha detto che uno dei procuratori che sta indagando su questi fatti gli ha detto chiaramente che non sono una questione di priorità per adesso. E quindi, insomma, la vicenda è stata messa da parte. Sicuramente comunque l'Egitto non è un paese in cui è facile essere donna. In una ricerca, diciamo, recente relativa al mondo arabo, si è classificato 22esimo su 22 stati studiati per la qualità di vita delle donne, e quindi diciamo che appunto non è un paese per donne l'Egitto, concluderei così. Anche non è un paese per donne, non è un paese nemmeno per i giornalisti.
Noi ti ringraziamo molto per la collaborazione, ti auguriamo buona serata e buon lavoro. Grazie Sara.
Grazie.
Ti ho visto per le strade di Madrid raccogliere le rose che la rabbia maturò contro chi gioca a carte e perde la tua dignità. E i cani della borsa parlano di etica. È logico che questa civiltà, in nome del progresso, il tuo cuore devastò. T'hanno sottratto il tempo e tu di tempo non ne hai. È ora di viaggiare ad altre tue velocità. E in fondo ai tuoi occhi rinasce la storia di notte. L'aurora fa parte di me.
Sono le 5. I soldati appaiono in un cerchio di scudi. Si avvicinano pian piano, venendo da ogni direzione. Elevano canti sui volti delle guardie che si avvicinano e cantano insieme. Ci sacrifichiamo per te, Egitto. Ci sacrifichi. Cade zitta una voce. Con essa cade a terra il tuo nome, Egitto. Rimangono solo corpi abbattuti e grida sulla piazza buia. Sono le 5. Sono le 5. Sono le 5.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Alessio la poesia di Ahmad Donkol. Ancora prima la canzone dei Radio Dervish, In fondo ai tuoi occhi. Ed ora dalla voce di Alessandro Scilla le buone notizie e i consigli.
In Tunisia, il 4 marzo 2014, a seguito di una grazia presidenziale, è stato scarcerato Jaber Mehri. Stava scontando una pena 7 anni e mezzo di reclusione per aver pubblicato nel 2012 un'immagine di Maometto sulla sua pagina Facebook, giudicata blasfema dal regime.
Negli Stati Uniti, l'11 febbraio 2014, il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, ha annunciato una moratoria sulle esecuzioni per tutta la durata del suo mandato.
In Israele, Ahmed Katamesh, professore universitario palestinese e commentatore di sinistra di questioni politiche e culturali palestinesi, è stato rilasciato il 27 dicembre 2013.
Ad Haiti, il 21 febbraio 2014, la Corte d'Appello di Port-au-Prince ha annullato una sentenza del gennaio 2012 e ordinato la riapertura delle indagini sui crimini contro l'umanità attribuiti a Jean-Claude Duvalier durante il suo regime.
E ora vi consigliamo alcuni libri. La rivoluzione egiziana di Al-Sawani, autore di Palazzo Yacoubian, il romanzo più venduto nel mondo arabo. Tahrir, prefazione di Gad Lerner di Imma Vitelli e Se baci la rivoluzione di Sonia Serravalli, dall'esperienza del blog Rivoluzionando. Infine vi consigliamo di vedere il documentario The Square. E ora ascoltiamo la canzone Ya El Midan di Karoiki featuring Aida El Ayoubi. Il titolo significa piazza. La canzone è stata scritta in occasione della violenta repressione avvenuta in via Muhammad Mahmoud nel novembre 2011 davanti al Ministero degli Interni.
معاك غنينا ومعاك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقاليها معنا مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع
يا الميدان كنت فين من زمان هديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد لازم بإيدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا
ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع تاني ننسى اللي فات نحكي عنك في الحكايات.
Ecco le canzoni vincenti dell'ultimo festival di Sanremo. Di Pepe Bravi Burini, Besame Mucho, Tanto Torno. Di Casalaspro Cucuraki, Tu mi fai girar come fossi una bambolina. Di Pasqualini Pasqualini, Il gioco di gruppo. Di Lorenzi Raed, Sottovoce. Di Marca Antonini, Come cazzo si canta. Premio della stampa amatriciana per La bella trastevererina di Sara Aprile. E infine premio della critica a Gustavo per Fuoco Pontificio.
Grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata. Baci baci. Pus pus.
ناس مشدودة ناس فرحة